Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Immaginate una situazione con me. Un potente re che regna con grande benevolenza, curando molto bene i suoi sudditi. Però in mezzo ai suoi sudditi c'è un popolo, delle persone, che questo popolo odia il re e fa del tutto per fargli del male. Sono costantemente in guerra contro il re, rifiutando di essergli sottomesso, anche se è un buon re. E nonostante che continua a provvedere per loro i bisogni, rimangono nemici del re. Un giorno il re stava viaggiando e trova un uomo tutto ferito. E facendo le indagini scopre che l'uomo stava facendo una bomba perché sapeva che il re sarebbe passato lì e voleva farsi esplodere proprio quando era arrivato per uccidere il re. Invece, mentre preparava la bomba, è esplosa e lui era terribilmente ferito, fin di vita. Il re lo riconosceva come uno dei nemici peggiori. Capiva che aveva fatto questa bomba per uccidere il re. E cosa fa il re? Il re aveva ogni diritto di farlo morire. Invece il re ha avuto compassione per questo uomo. Un profondo e tenero affetto per questo nemico. Il suo cuore era pieno di bontà e benevolenza nei confronti di questo nemico. E questo cuore lo spinse a portarlo nel palazzo stesso per curare le sue ferite e portare bene nella sua vita. Come si chiama? Qual è la parola per descrivere quel cuore che, anziché la vendetta che merita una persona che ha fatto tanto male, è pieno di compassione e benevolenza nei suoi confronti? Qual è la parola meravigliosa che descrive quel tipo di cuore di uno che si trova in grande bisogno, ma che non merita alcun aiuto? Come si chiama quel cuore che spinge il re ad aiutarlo? La parola che descrive la compassione, la benevolenza, che spinge il re di aiutare un uomo che merita punizione, è misericordia. Conosciamo la parola, ma conosciamo la parola? Misericordia? La misericordia è qualcosa di preziosa per chi la riceve. È molto più che un semplice sentimento. Un sentimento potrebbe voler bene, ma non si alza per fare del bene. Invece la misericordia non può restare fermo. La misericordia costringe la persona, spinto da questo amore, da questa misericordia, lo spinge ad alzarsi e ad agire con benevolenza nella vita della persona che gli ha fatto del male. Chi riceve la misericordia riceve l'aiuto che non avrebbe mai potuto ottenere per se stesso e che non meritava. Se io aiuto un amico, non è misericordia, perché è un amico. Ci vogliamo del bene. È bontà, ma non è misericordia. Se io aiuto un nemico, una persona che mi ha fatto male, in un caso in cui avrebbe potuto arrangiarsi da solo, non è misericordioso, perché non merita, ma non aveva grande bisogno. Ma quando si aiuta qualcuno che è stato nemico e si trova in una condizione così disperata che non riesce a risolvere il problema da solo, quello è misericordia. E questo è il cuore che Dio ha per gli uomini. Allora, quando è che noi vorremmo aiuto? Vogliamo aiuto quando siamo arrivati agli estremi o vogliamo aiuto prima di arrivare agli estremi? Noi vogliamo prima di arrivare agli estremi, ma Dio sa gestire tutto. Alla luce di che cos'è la misericordia, ditemi voi, la misericordia, quanto vale? Quanto vale la misericordia? Cioè, la misericordia è quando la persona è messa in condizioni terribili e non può aiutarsi da solo e non ha nessuno. E l'aiuto arriva proprio da colui che abbiamo offeso, che abbiamo disprezzato, che abbiamo ignorato. Questo è una cosa incredibile, meravigliosa, preziosa. Se uno capisce la misericordia che riceve, perché ci sferma, si ferma a pensare, a valutare qual è la mia condizione, non ho altra speranza, ma io da Dio non merito niente se non solo il male. Se uno capisce la misericordia, per forza sarà profondamente grato a Dio. È impossibile capire qualcosa della misericordia senza avere un cuore che trabocca nel ringraziamento a Dio. E voglio sottolineare proprio quel punto. Quando una persona si rende conto che la sua condizione è veramente terribile e che merita solo il male e non può risolvere i problemi da solo e Dio interviene, quella persona sarà ricolmo di riconoscimento verso Dio. Allora, ci sono le persone che ricevono aiuto, ma non è che ci pensano. E le cose possono andare bene per anni e non sono riconoscenti perché non hanno mai valutato, ma io non merito il bene che ho oggi. E non sono riconoscenti. Questo è grave. Questa è un'offesa a Dio, di ricevere i beni e non riconoscerlo. Infatti, sapete una cosa? Quando io ricevo misericordia da Dio e riconosco la misericordia da Dio, sapete quale mi dà più gioia? Non è l'aiuto. Se io ho un problema terribile e Dio risolve il mio problema, mi salva, quello mi dà gioia, ma mi dà ancora più gioia la misericordia. Quando, umanamente parlando, quando io, e credo anche voi, quando io ricevo un atto di amore, un dono, può essere materiale o di tempo o qualcosa, che uno mi dona qualcosa, mi colpisce più l'amore che il dono stesso. Cioè, se uno mi dà un dono, non importa quello che sia, anche se di grande valore, apprezzo il dono, ma apprezzo il cuore molto di più. E quando riceviamo la misericordia e riconosciamo che è misericordia, quello ci dà un cuore che trabocca di gioia, che trabocca di pace, ci fa gioire nella vita cristiana. Perché siamo, guarda Signore, guarda il tuo cuore verso di me, che vale molto più dell'aiuto. Allora, quando noi consideriamo, e questo è importante considerare, chi è Dio e chi siamo noi, quando consideriamo la santità di Dio, quando consideriamo quanto abbiamo peccato contro Dio, quando consideriamo questo, riconosciamo io merito solo il male da Dio, non merito alcun bene. Perché noi non meritiamo alcun bene da Dio. Abbiamo ricevuto tanto bene da Dio. Se tu sei arrivato ad avere 7 anni, o 9 anni, o 29 anni, o 49 anni, o 16 anni quasi, quello che è perché Dio ti ha tenuto in vita fino a questo punto. e ti ha dato tante benedizioni in questi anni. Cosa hai fatto tu per meritare questo? E valutiamo questo. Dobbiamo capire la nostra condizione per capire quanto misericordia riceviamo. Allora, la misericordia, ricordate, è solo quando la persona non può provvedere per se stesso e non merita l'aiuto. Ok? Voi sapete di essere beneficiari della misericordia di Dio? Pensate a questo fatto? Pensate, Signore, quanto bontà mostri verso di me anche quando ti trovi in grandi difficoltà? Cioè, quando ti trovi in grandi difficoltà, sei più preso pensando ai problemi o alla misericordia di Dio che stai ricevendo adesso, che non sei distrutto per il tuo peccato? Dio è pieno di misericordia e vogliamo leggere alcuni brani che parlano di questo, ma prima, come dicevo, voglio vedere cosa meritiamo di Dio. Chi è Dio? Dio è il nostro creatore. Quindi, quante delle cose che esistono vengono da Dio? Tutte le cose. La nostra vita dipende da Dio, viene da Dio. L'aria che respiriamo, cibo che mangiamo, tutto quello che utilizziamo, tutto viene da Dio. Tutte le persone nella vita vengono da Dio, tutto viene da Dio. Perciò cosa merita Dio da noi? Visto che ha provveduto tutto per noi, cosa merita? Per quello. Ci ha dato tutto, quindi è giusto che noi lo ringraziamo. Ok? Quindi Dio merita ringraziamento tutti i giorni. Ma l'ho ringraziato ieri. Hai mangiato anche oggi? Ogni bene, la Bibbia dice in Giacomo 1, cosa 17, viene da Dio. Ogni bene, e Dio esige, giustamente, per noi di abbondare nel ringraziamento. Lo facciamo? Lo facciamo? Abbiamo sempre ringraziato Dio quanto Dio merita? Io no. Secondo, Dio è glorioso. Dio è maestoso. Dio è onnipotente, onnisciente, onnipresente. Essendo così glorioso, che cosa merita Dio da noi? Provvedendo tutto, merita ringraziamento. Essendo glorioso, cosa merita? Merita gloria, adorazione. E Lui ci comanda a lodarlo tutti i giorni. Mai, ma mai dovremo prendere la più piccola briciola di gloria per noi stessi. Gli uomini ci innalzano, oh, quanto sei bravo! Non dovremmo mai dire, grazie, grazie. Dovremmo dire, grazie a Dio, vieni da Lui. Dovremo gloria, Dio ci comanda di dare tutta la gloria a Lui. Se sono bravo in qualche campo, è perché Dio mi ha dato quelle capacità. Mi ha messo in condizione di poter essere bravo. Quindi dobbiamo assolutamente adorare Dio tutti i giorni, tutto il giorno, in ogni parte della vita. Dio merita questo e esige quello da noi. Non adorare Dio tutti i giorni ci rende terribilmente terribili peccatori. Lamentarci dalla vita ci rende terribili peccatori. Perché noi non meritiamo il bene. Poi, quindi Dio merita ringraziamento, Dio merita lode e adorazione. E una terza cosa, essendo creatori, Dio ha creato la sua santa legge. Siamo le sue creature, ci dice come vivere nel suo mondo, ed è giusto, come il nostro Dio è suo diritto di comandarci come vivere, e la sua legge è giusta, è perfetta, e quindi Dio comanda che noi ubbidiamo a Dio in ogni campo della vita, ogni giorno, in ogni cosa. Dio merita questo da noi. Qualunque disubbidienza è grave. Non esistono peccati piccoli, non esistono peccati veniali, tutti i peccati sono mortali. Ogni disubbidienza è un'offesa a Dio stesso. Ogni concupiscenza, ogni scatto di rabbia, ogni menzogna o mezza verità, ogni egoismo, ogni esempio di orgoglio, tutto è un grave offesa a Dio stesso. Allora, che cosa meritiamo da Dio? Abbiamo ringraziato Dio come merita? Assolutamente no. Abbiamo adorato Dio come merita? Assolutamente no. Abbiamo ubbidito a Dio perfettamente tutti i giorni della vita come Egli merita? Assolutamente no. Allora, abbiamo ricevuto benedizioni dopo benedizioni per anni senza essere riconoscenti? Certo, perciò che cosa meritiamo da Dio? Abbiamo peccato contro Dio da quando eravamo nati, veramente, da quando eravamo piccolissimi. Siamo talmente lontani da Dio che di solito neanche conosciamo i Suoi comandamenti. Non sappiamo nemmeno quanto pecchiamo, perché siamo Dio, non ci interessa così tanto da informarci. Siamo colpevoli, nemici di Dio, disprezzando il nostro Creatore, il nostro Signore, e perciò alla luce di questo noi non meritiamo alcun bene da Dio. Dio avrebbe ogni diritto di farci morire, soffrire terribilmente tutta la vita, in ogni modo possibile, e poi ci manda al lago di fuoco. Ed è giusto. Darci una vita di solo sofferenza, posso dirlo, mai con il sole, solo nuvole nere, e poi farci morire in una morte atroce e passare l'eternità in tormento, quello è quello che meritiamo. Noi meritiamo quello. Dio è misericordioso solo se io mi rendo conto che io merito quello. Io devo rendermi conto che io non merito il bene. No, no, io merito il male. Se tu vuoi la misericordia di Dio, tu devi iniziare riconoscendo che tu non meriti la misericordia di Dio. Vi leggo la storia che Gesù, non è una parabola, è una vera persona, una donna che voleva aiutare a Dio, aveva una figlia con grossi problemi, demoni, e questa signora voleva aiutare a Dio da Cristo. E Cristo ha parlato duro con lei, e voglio farvi notare la reazione di questa donna, l'umiltà di questa donna davanti alle parole dure di Gesù. Leggo Marco 7, 24 a 30. Poi Gesù partì di là e andò nel territorio di Tiro e Sidone, entrò in una casa e non voleva che alcuno lo sapesse, ma non poté restare nascosto. Infatti una donna, la cui figlia aveva uno spirito immondo, avendo sentito parlare di Gesù, venne e gli si gettò ai piedi. Ora quella donna era greca, sirofinecia di origine, e lo pregava di schiacciare i demoni da sua figlia. Ma Gesù le disse, lascia che si sazino prima i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Ma ella rispose e le disse, dici bene, o Signore, ma anche i cagnolini sotto la tavola mangiano delle briciole dei figli. Allora egli le disse, per questa tua parola, va il demone è uscito da tua figlia. Ed egli è tornata a casa sua, trovò la figlia coricata a letto e il demone era uscito da lei. Allora, Gesù ha parlato in modo duro. I figli erano i giudei, lei non era giudei. Ha detto, tu sei un cagnolino. Non è il momento di curare voi. E lei non era offesa. Era umile. Hai ragione. Hai ragione. Non merito nulla. mi appello alla tua misericordia, riconoscendo che non merito nulla. Questo è il cuore che Dio desidera, che Dio cerca in noi. Persone che sanno di non meritare nulla e si rivolgono a Dio con quel cuore lì. L'unico modo di ricevere la misericordia da Dio è di riconoscere e ricordare che noi non meritiamo la misericordia da Dio. Perché se meritassimo non sarebbe misericordia. Perché mi sono comportato. Che male ho mai fatto? Ma perché Dio permette questo? Quello è pretendendo da Dio. Quando io ho peccato contro Dio da una vita. E chi ha quell'atteggiamento può scordartela di mai avere una risposta da Dio. Dio accoglie gli umili. Allora, io vorrei leggere alcuni brani, iniziando nell'Antico Testamento. Questa parola viene trovata, misericordia, più di 100 volte, più di 120 volte nella Bibbia, circa più di 70 nell'Antico Testamento, 47 se ricordo bene nel Nuovo Testamento. È una parola molto usata. E quindi leggo Lot. Non doveva andare a vivere a Sodoma. Conosceva Dio. Sodoma era una città piena di peccato e lui era tormentato vivendo lì, ma non è uscito. Da quello che si vede nella moglie, molto probabilmente perché la moglie non voleva uscire e lui non guidava la famiglia, perché lei, quando era tempo di scappare per la vita, lei, avendo ricevuto l'ordine di non guardare indietro, tornò indietro e fu ucciso da Dio per quello. E il tornare indietro rappresenta non una semplice curiosità, ma un desiderio. Quindi Lot non camminava bene perché non ha guidato la famiglia portandoli fuori da quella città di peccato. E Dio mandò gli angeli, che sembravano uomini a lui, a portarlo fuori dalla città proprio quando Dio stava per distruggere la città. E notate come Dio opera con lui. Leggo Genesi 19, 16. Ma siccome egli indugiava, quegli uomini presero per mano sua moglie e le sue due figlie, perché l'Eterno aveva avuto misericordia di lui. Lo fecero uscire e lo condussero in salvo fuori dalla città. Dio aveva avuto misericordia di lui. Lui non meritava questo. Ma Dio aveva misericordia e lo ha salvato. In Esodo leggiamo del fatto che Dio ha guidato il popolo nonostante quanto avevano peccato volta dopo volta contro di Dio. Leggete Esodo. In Esodo 15, 13 leggiamo perché Dio aveva fatto questo. E Mosè dice: nella tua misericordia hai guidato il popolo che hai riscattato. Con la tua forza lo hai condotto verso il tuo santa dimora. Nella tua misericordia hai guidato il popolo che hai riscattato. Non meritavano di essere guidati, avevano peccato, ma è nella misericordia. In Esodo 34 troviamo Dio che si rivela a Mosè e notate come Dio si presenta a Mosè. Vuole che Mosè capisca chi è Dio. Allora Dio si presenta a Mosè, leggo Esodo 34, 6 e 7. L'Eterno passò davanti a lui e gridò: L'Eterno, l'Eterno Dio, misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in benignità e fedeltà, che usa misericordia a migliaia, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato, ma non lascia il colpevole impunito, e che visita l'iniquità dei padri sui figli e sui figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione. Dio parla descrivendosi come un Dio di misericordia che però non lascerà il colpevole impunito. Se una persona non si umilia sarà punita, ma è pronto a perdonare. In Numeri 14 Mosè parla con Dio e chiede a lui di perdonare il popolo nonostante quanto avevano peccato contro di Dio. Mosè chiede questo perché? In base a cosa? non per merito, no, no, in base alla misericordia, che è un modo di dire: so che noi meritiamo la distruzione, ma in base alla tua misericordia ti prego di perdonare. Vi leggo quello che dichiara in Numeri 14, 18, 19: l'Eterno è lento all'ira, è grande in misericordia, egli perdona l'iniquità e il peccato, ma non lascia impunito il colpevole, punendo l'iniquità dei padri suoi figli fino alla terza e alla quarta generazione. Deh, perdona l'iniquità di questo popolo secondo la grandezza della tua misericordia, come hai perdonato a questo popolo dall'Egitto fin qua. Di nuovo, tutto basato sulla misericordia di Dio. In Deuteronomio 4 leggiamo che il motivo che Dio non abbandona il suo popolo, nonostante quanto avevano peccato contro Dio, è perché è misericordioso. Leggo Deuteronomio 4, 31. Poiché l'Eterno, il tuo Dio, è un Dio misericordioso, egli non ti abbandonerà e non ti distruggerà e non dimenticherà il patto che giurò ai tuoi padri. Questo poiché è un Dio misericordioso. In Primo Re 8, Salomone sta per inaugurare il Tempio con una grande, importante preghiera, e voglio notare come descrive l'Eterno Dio. Dio usa misericordia verso chi? Notate, verso chi Dio usa misericordia? Leggo una parte della sua preghiera, Salomone. E disse: o Eterno, Dio di Israele, non c'è alcun Dio simile a te, né lassù nel cielo, né qua giù in terra. Tu mantieni il patto e usi misericordia con i tuoi servi che camminano davanti a te con tutto il loro cuore. Con chi usa misericordia? Con coloro che camminano avanti a Dio con tutto il loro cuore. Vogliono Dio. Secondo Cronache 30, versetto 9, leggiamo le parole di Ezechia, un re che è timorato di Dio, che parla della misericordia che Dio avrà verso coloro che ritornano a Lui. Lui dice: il popolo si allontanerà, ma quelli che ritornano a te, leggo, poiché sei tornate all'Eterno, i vostri fratelli, i vostri figli saranno trattati con compassione da quelli che li hanno deportato e ritorneranno in questo paese. Perché l'Eterno, il vostro Dio, è clemente e misericordioso e non ritirerà la sua faccia da voi se ritornerete a Lui. Neemia sta pregando, avendo dichiarato che Israele è stato distrutto, Giuda e Gerusalemme, a causa dei loro peccati, meritavano questo. Lui dice: era successa una cosa terribile. E Neemia, pregando, dice: Signore, noi abbiamo meritato quello. E poi dice, Neemia 1:5: ti supplico, o Eterno Dio del cielo, Dio grande e tremendo, che mantieni il patto e la misericordia con quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti. La misericordia non è meritata, ma viene data in abbondanza quando uno si umilia davanti a Dio. Dio cerca le persone con cui può mostrare la sua misericordia. Allora, quando preghiamo, e prego che sia tutti i giorni, è fondamentale, se tu vuoi risposte alle tue preghiere, tu devi pregare sapendo che tu non meriti quello che vuoi da Dio. E se ti risponde con un forte no, tu devi dire: ma io merito ancora peggio di quello. Se tu vuoi risposte, devi avere questo cuore quando preghi. L'unico modo di essere ascoltati da Dio è di venire a Dio con grande umiltà, sapendo di non meritare il bene che desideriamo. Quando chiediamo così con vera umiltà, non saremo turbati o agitati se la risposta a quello che chiediamo in quel momento è un no. Allora, Signore, Tu sai quello che stai facendo, accetto questo. Notate il cuore del salmista in Salmo 69. Troviamo spesso questo cuore negli uomini di Dio che troviamo nella Bibbia che pregano. Leggo Salmo 69, 13, una parte di una preghiera. Ma quanto a me, o Signore, la mia preghiera si indirizza a Te, o Eterno, nel tempo accettevole. Per la Tua grande misericordia, rispondimi, o Dio, nella certezza della Tua salvezza. Tu rispondimi nella Tua grande misericordia. Che vuol dire? Tu fai la cosa giusta. Io accetterò perché sono di non meritare quello che voglio. Mi fido di Te. In Salmo 109, versetto 21 e poi 26, il salmista prega confidando. Attenzione, quando prego, io confido o che Dio avrà visto quanto sono stato bravo, che io merito questo, che è tutta una menzogna, oppure confido nella misericordia di Dio. Se io credo che io merito la risposta, non sto chiedendo grazia. Secondo me Dio è in debito, dovrebbe aiutarmi. Io merito da Lui, non è giusto se non mi aiuta. E quella persona può fare a meno che pregare. Invece questo salmo ci trova come pregare, aggrappandoci alla misericordia di Dio, sapendo di non meritare altro. Leggo Salmo 109, 21 e poi 26. Ma Tu, o Eterno, Signore, opera a mio favore per amore del Tuo nome, liberami per la Tua misericordia e bontà. Aiutami, o Eterno mio Dio, salvami per la Tua misericordia. Proprio arrivare a Dio sapendo di non meritare nulla. Salmo 130 è un incoraggiamento a come pregare a Dio. Ed è sperare in Dio perché è un Dio di misericordia, che vuol dire io chiederò, ma visto che so di non meritare, avrò pace con qualunque risposta. Questo Salmo 130, versetto 7, poi leggo 145, versetto 8. O Israele, spera nell'Eterno, perché presso l'Eterno vi è misericordia e presso di Lui vi è redenzione completa. Poi, l'Eterno è misericordioso e pieno di compassione, lento all'ira e di grande benignità. Preghiamo per fede. Fede non che farà esattamente come chiediamo, perché noi non sappiamo quello che Dio sta facendo, ma preghiamo che se noi siamo umili, Lui risponderà con bontà, con compassione, con misericordia. Proverbi 28:13 ci parla di come dobbiamo essere noi se vogliamo essere ascoltati da Dio. Proverbi 28:13. Chi copre le sue trasgressioni non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia. Se tu neghi il tuo peccato, qui dice copre le sue trasgressioni, non vuoi ammettere, ma no, perché ero stanco, e comunque, ma no, dopo tutto quello che ho sopportato. Cioè, se io nego la mia colpa, cerco di giustificare quello che ho fatto, non prospererà, non sarà benedetto da Dio. Invece, chi confessa le sue trasgressioni, Signore, sono colpevole, non ci sono scuse, questo è il mio peccato contro di Te, Ti chiedo perdono. E le abbandona, non solo chiede perdono, ma abbandona i suoi peccati, otterrà misericordia, quello che ci serve. Perché ha il cuore giusto. Il fatto è che se il cuore non è giusto, non si può ricevere misericordia e apprezzarlo. Cosa vuoi tu? Per cosa vivi? Qual è il tuo desiderio davanti a Dio più profondo? Tu vuoi aiuto per i problemi terreni o tu vuoi perdono? Cosa vuoi da Dio? Vuoi perdono o vuoi aiuto per i tuoi problemi? Dio ama perdonare e poi sa curare. Ci sarebbero tantissimi altri esempi del misericordia dell'Antico Testamento, ma voglio passare al Nuovo perché si trova lì molto spesso. E quando uno riconosce la misericordia di Dio, diventa una persona misericordiosa. Voi avete persone nella vostra vita, parenti, famiglia, colleghi con cui non avete rapporti? Ci sono persone con cui non avete rapporti? Eh sì, ma tu devi capire quello che mi ha fatto lui. O lei, quello che sia. Ma, excuse me, tu capisci il tuo peccato? Tu capisci che Dio non ti ha distrutto per misericordia e quando ci comanda ad essere misericordiosi? La Bibbia comanda ai credenti: per quanto dipende da te, vivi in pace. Tu devi fare il primo passo. E tu devi fare il secondo passo. E tu devi fare il terzo passo. E tu devi fare il quarto passo. E se la persona non vuole chiedere perdono per quello che ha fatto lui, tu devi chiedere perdono per quello che hai fatto tu, perché con quali cuori hai fatto. Tu puoi fare la cosa giusta con un cuore di orgoglio. E se tu hai rapporti rotti e non sei aggravato, oh Signore, guarisci questo, voglio essere il profumo di Cristo, tu hai un problema molto grave. Infatti, vi leggo quello che dichiara Gesù per come uno diventa credente. Matteo 5, 7. Beati i misericordiosi, perché essi otterranno misericordia. E ricordate cosa è misericordia. La persona da me merita male, perché ha fatto male a me. Ed io dimostro bene. Questa è la misericordia. E se noi non riceviamo, se non otterremo misericordia da Dio, noi passeremo l'eternità nel lago di fuoco. Quindi sia attento a ciascuno, dico, di non avere nessun rapporto nella tua vita dove tu non dimostri misericordia. È fondamentale. Ora vorrei fare un'eccezione molto importante qua. Usare misericordia non vuol dire in ogni caso ristabilire rapporti. Per esempio, parlavo per esempio a voi genitori. Se qualcuno è un rischio per i vostri figli, se qualcuno ha fatto male o avete motivi di credere che potrebbe fare male ai vostri figli, rompere rapporti in quel caso non è per cattiveria, è per proteggere i figli, che è una responsabilità importante da Dio. O se uno è una donna, c'è un uomo che lei non si sente sicura, tranquilla nei suoi confronti, c'è qualcosa che lei capisce non va. Non è che misericordia vuol dire che ristabilire rapporti. Ci sono casi in cui per essere corretti, per esempio, o per protezione, non è il caso di avere i rapporti. Se c'è una persona che è sempre malvagia nei miei confronti, non è che io devo uscire con quella persona a passare il tempo. Ci sono casi dove capisco che o perché qualcuno è una tentazione o è un rischio o è un pericolo che non avrò rapporti. Quello non vuol dire non mostrare misericordia. Gesù rifiutava di essere visto da Erode finché non era, stava per essere crocifisso. Erode voleva vedere Gesù e Gesù sempre evitava Erode. Quindi ci sono casi in cui non bisogna avere rapporti, ma non perché io lui non si umili davanti a me, allora non lo perdono. No, quello no. Quindi questo voglio che sia chiaro. In Matteo 9:13 Gesù dichiara: ora andate e imparate che cosa significa io voglio misericordia e non sacrificio. perché io non sono venuto per chiamare a ravvedimento i giusti, ma i peccatori. Io sono venuto per offrire misericordia ed io voglio misericordia nelle vostre vite. Tu sei una persona misericordiosa? Le persone che ti hanno fatto male, ed io credo che noi tutti, io sì, e credo che noi tutti abbiamo persone che ci hanno fatto del male, loro vedono in te misericordia al punto che, come dice Romani 12, fai del bene a chi ti maledice, perché questo mette i carboni accesi sulla sua testa. Le persone che ti hanno fatto del male vedono in te tante di quella bontà che la loro coscienza è colpita. Gesù ci comanda a vivere così. In Luca 6, Sermoni sul Monte, Gesù dichiara per quanto riguarda la misericordia: siate dunque misericordiosi, come anche il Padre vostro è misericordioso. Se tu ti dichiari figlio di Dio, tu devi essere misericordioso verso coloro che meritano solo il male da te. Quella è la misericordia. Scusate, noi, sto parlando a chi è in Cristo, viviamo per la misericordia di Dio. Dobbiamo essere misericordiosi. Non importa se la persona riconosce il suo sbaglio, non importa se chiede perdono, dobbiamo noi offrire misericordia. Perché se no siamo distrutti davanti a Dio. Noi dipendiamo dalla misericordia di Dio e non è possibile essere veramente salvato e non essere misericordioso. Se tu non sei misericordioso, metti in dubbio veramente la tua salvezza. E Gesù, quando faceva la parabola del buon samaritano, parlava del sacerdote, del levito e poi il samaritano che passavano, questo uomo messo male, l'uomo, e poi dice a quello che aveva detto: quale dunque di questi tre ti pare sia stato il prossimo di colui che cade nelle mani del ladrone? E quello disse: colui che usò misericordia verso di lui. E Gesù loro gli disse: va e fa lo stesso anche tu. Mostri misericordia. Una verità meravigliosa è che Dio, che ci ha salvato, ci chiama vasi di misericordia. Questo perché meritiamo solo il male, avendo peccato contro di Dio terribilmente. Invece Dio ci ha vivificati, ci ha perdonato. E siamo vasi di misericordia, preparati per la gloria eterna. Leggo di quello in Romani 9:23, tenuto i vasi con pazienza per l'ira, e questo per far conoscere le ricchezze della sua gloria verso dei vasi di misericordia che lui ha già preparato per la gloria. In Efesini 2 leggiamo che eravamo morti nei nostri falli, nei nostri peccati, meritando solo la condanna eterna. Eravamo figli di ira, ma perché Gesù è venuto? Perché Dio ci ha salvato? Perché? Leggiamo Efesini 2, 1 a 4. Egli ha vivificato anche voi, che eravate morti nei falli, nei peccati, nei quali già camminaste, seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disobbedienza, fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo nelle concupiscenze della nostra carne, adempiendo i desideri della carne e della mente. Eravamo per natura figli di ira, come anche gli altri. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il suo grande amore con il quale ci ha amati, ci ha vivificati in Gesù Cristo per misericordia. Meritavamo lago di fuoco. Se tu riconosci questo, l'unica risposta giusta è di essere tutti i giorni della vita, per qualunque prova che tu hai qui, che ben presto passerà. Signore, grazie per la tua misericordia. Accetto quello che vuoi. Se tu mi dai una prova che mi porta a morire, accetto quello. Ci sono credenti che muoiono di fame, che muoiono di persecuzioni. Ci sono. Pochi di noi siamo arrivati a quel punto, ma se dovessi arrivare, cos'è? Davanti all'eternità di stare con Dio, con gioia che non finisce mai, anziché in tormento terribile che non finisce mai. Siamo stati trattati con misericordia e dobbiamo, se siamo salvati, essere misericordiosi verso gli altri, quelli che ci fanno del male, perché noi abbiamo fatto male a Dio. Infatti in Efesini 4:32 leggiamo: siate invece benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonatevi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Perdonatevi implica peccheranno contro di voi, e tu o voi dovete perdonare con misericordia, dovete. Colossesi 3:12, la stessa cosa. Vestitevi dunque come eletti di Dio, santi ed eletti, di viscere di misericordia, di benignità, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza. Io non so di voi, ma io ho avuto persone che mi hanno trattato male, sbagliatamente, mi hanno rimproverato. Ho parlato con uno non tanto fa dal Signore dicendo che sarebbe andato nell'inferno. Ho detto abbastanza chiaramente, molto chiaramente, e ho spiegato che lui era molto orgoglioso e anche stolto. Non ho detto in modo dispregiativo, però ho detto in modo chiaro, e onestamente io guardavo sempre le sue mani per vedere se avrebbe fatto un pugno per darmi una bella botta. Cioè io proprio mi tenevo proprio attento a guardare le sue mani, perché aspettavo la possibilità di un pugno in faccia. Non mi ha dato quella volta, ho ricevuto altre volte. Una volta ho rotto gli occhiali, sono stati rotti da un altro. Però come ho reagito io? Con come Dio mi comanda? Con misericordia? Con benignità, con umiltà. Quella persona potrebbe dire, avendo reagito male contro di me, wow, agisci con tanta umiltà. Potrebbe dire, se no, io ho un problema con Dio. In Tito 3:5 leggiamo che la salvezza è per misericordia. Egli ci ha salvati non per mezzo di opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo. Se tu non hai capito che tu sei un peccatore davanti a Dio, ma abbiamo tutti peccato. No, se non hai visto, io sono perduto a causa del mio peccato. Io vado all'inferno ed è quello che merito. Se non hai capito quello, perché solo se hai capito quello puoi aggrapparti a Dio per il perdono, tu non hai diritto di pregare. Non hai diritto di pregare. Uno degli sbagli più diffusi è che tutti pensano che abbiamo diritto di pregare e Dio dovrebbe rispondere. Noi non abbiamo diritto di pregare. Cosa abbiamo mai fatto per Dio di avere qualche diritto da Lui? Abbiamo solo peccato. Da una vita. Invece, quando ci umiliamo totalmente, riconoscendo il nostro peccato, confessando i peccati e aggrappandoci di cuore a Cristo, allora Gesù Cristo ci perdona e diventa il nostro sommo sacerdote. E poi con umiltà possiamo avere libero accesso ad andare al trono della grazia per essere sempre aiutato, non sempre quello che vogliamo noi, ma sempre la risposta migliore. Paolo ha pregato 3 volte che una scheggia nella spina, nella carne, un demone che lo affliggeva, fosse tolto. E Gesù ha detto, io ti rispondo diversamente, te lo lascio, ma la mia grazia sarà manifestata forte nella tua debolezza. Allora, quando tu hai Gesù Cristo, allora tu puoi pregare in ogni situazione con umiltà. E voglio leggere di questo in Ebrei 4, 14 a 16. Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione di fede. Infatti, noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa, come noi, senza però commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. C'è molto, molto più che potremmo dire della meravigliosa, preziosa misericordia di Dio. Ricordate, Dio dichiara che noi che siamo stati salvati siamo vasi di misericordia, preparati per la gloria eterna. Alla luce di questo, un vero credente non vive per le cose di questa vita, ma vive aspettando la piena rivelazione della misericordia di Dio, che si manifesterà con il ritorno di Gesù Cristo. Chiudo leggendo Giuda, penultimo libro nella Bibbia, 1:21. Conservatevi nell'amore di Dio, aspettando la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo per la vita eterna. Aspettando la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo. Quindi voglio farvi delle domande. Domande importantissime. Prima di tutto, tu riconosci, nel senso non intellettuale, ma di cuore, tu riconosci di non meritare alcun bene da Dio? E quando tu preghi sapendo, Signore, io non merito quello che ti chiedo, quindi se tu non me lo dai, va benissimo, perché io non merito quello. Tu preghi così? La Bibbia ci insegna dall'inizio alla fine di pregare in base alla misericordia di Dio, che vuol dire io so che non merito quello, e se tu decidi di non darmelo, fai bene, perché io non merito quello. Tu preghi così? Se no, puoi fare a meno a pregare, perché offendi Dio. Se tu preghi quasi agitandoti con Dio che non ti risponde, non hai capito chi sei davanti a Dio. Non hai capito chi è Dio e non devi aspettare una risposta. Solamente chi è umile e sa di non meritare il bene e chiede in base alla misericordia, solamente quella persona riceverà la misericordia di Dio. Secondo, quando preghi, legato al primo, ti presenti a Dio con umiltà? Cioè, riconosci, primo punto, che non merita alcun bene? Non merita l'aiuto di cui hai bisogno? E numero due, quindi, preghi con umiltà. Aggrappandoti alla misericordia di Dio, accettando umilmente tutto quello che la provvidenza di Dio ti darà. Anche questo è essenziale per essere curati da Dio. Poi, quando tu preghi con fede, ricordando la misericordia di Dio per quelli che sono umili. Cioè, è una grande offesa a Dio vederlo come se avessi un cuore duro. Ma non so neanche se vuole ascoltarmi. Dio ama rispondere. Ma come preghiamo? Bisogna pregare con umiltà E bisogna pregare con fede. Fede non che farà esattamente come chiedo io. Grazie a Dio. Lo Spirito Santo prende le nostre preghiere e li presenta a Dio in modo giusto. Perché spesso io credo che ormai è tempo che questa prova finisca. E Dio dice: no, ancora non ho finito io con quello che sto facendo per il tuo bene. Quindi tu preghi umilmente, fiducioso che Dio risponderà nel modo giusto, facendo la cosa giusta. Dio ha un grande cuore per quelli che sono umili davanti a Lui. Dio è pieno di misericordia, di bontà per quelli che sono umili, che lo temono e camminano perciò in obbedienza. La mia preghiera è che possiamo conoscere di più la misericordia di Dio. Che possiamo capire, Signore, quanta bontà hai nei miei confronti che non merito alcuna bontà. Quanta pazienza, quanto amore, quanta misericordia. E che quindi possiamo essere un popolo che si presenta a Dio con fede, con umiltà, chiedendo in base alla misericordia di Dio e accettando con gioia tutto quello che Dio ci manda, sapendo che fa sì che tutte le cose cooperano al vero bene, per quello che amano Dio, che Dio ha eletto, che ha scelto affinché siano conformati all'immagine di Gesù Cristo. E quello che riceviamo da Dio, il bene, il perdono, la cura, e la vita eterna non è per merito nostro, quindi è per merito di Gesù Cristo. Ricordiamo che tutto quello che riceviamo di bene da Dio è per merito di Gesù Cristo. Preghiamo. O Signore santo e glorioso, noi abbiamo peccato molto contro di te. Non ti abbiamo ringraziato come meriti, non ti abbiamo lodato come meriti, non ti abbiamo ubbidito come meriti. E quindi non meritiamo alcun bene da te. Invece non ci hai distrutto, hai parlato ai nostri cuori e ti prego che possiamo ascoltarti. Ci insegni a riconoscere la tua misericordia. Ti insegni a raggrapparci alla tua misericordia e poi ad essere misericordiosi verso coloro che ci fanno del male, non aspettando a loro, ma essendo chi fa il primo, secondo, terzo passo, come tu hai fatto mille volte con noi. Padre, mostraci più la tua grande misericordia, mostraci la nostra stoltezza quando siamo orgogliosi. E fa sì che possiamo camminare nella tua luce, ti prego, nel nome di Gesù Cristo, per il mezzo del quale possiamo pregare. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.